E allora, vorremmo dire spingete i bambini ad andare a Gesù, ai tempi di Gesù e lasciate che i bambini vengano a me, ma evidentemente l'attrazione che emanava Gesù era molto più forte di quella nostra, cioè noi tante volte forse possiamo essere un po' respingenti per i bambini, ma dovremmo veramente acquisire questa emanazione della presenza di Dio, accoglienza, ci dovrebbe essere qualche pifferaio magico, ecco che suonando ed esprimendo qualcosa riesca a catturare l'attenzione di tutti i bambini, ma non verso di sé, ma portarli ai piedi di Gesù, perché, come spesso sottolineiamo, stare alla presenza di Dio è qualcosa che rimane per l'eternità, non solamente per un tempo, per la vita, ma per l'eternità. Ogni esposizione alle radiazioni di amore che ci sono in Dio è positiva, è benefica e guaritrice di tutto quello che il male vorrebbe infilare nella nostra vita e tante volte ci riesce. Questa mattina intanto voglio darvi i saluti della cellula di Villalba, sono stato lì lo scorso giovedì, è stato un incontro molto bello, c'erano delle persone nuove, pregate per queste persone che si stanno avvicinando, c'è un solo problema, che la prevalenza assoluta è di donne. Non è un problema, dico, ma vorremmo che questa cellula potesse fare arrivare anche i mariti a un'esperienza forte col Signore. E nell'ultimo incontro c'è stato pure qualcuno di queste sorelle, è stata benedetta grandemente. Tra l'altro, ho condiviso loro questo film, Le armi del cuore, o Room War, molto bello, un film sull'intercessione, War Room. Un film sull'intercessione e sulla potenza della preghiera nel cambiare le circostanze. Abbiamo avuto in queste ultime settimane l'apporto del nostro pastore Rino De Felice, ci ha parlato abbastanza del combattimento spirituale e ha dato proprio un incoraggiamento a essere determinati ad arrivare agli obiettivi. Ricordate la predicazione della domenica: chiedete, cercate, bussate. E diventa importante questa mattina ancora ricordarci, Dio mi ha dato un versetto nel cuore, poi sono andato un po' a leggerlo e chiaramente leggendo quel versetto vado poi qualche verso prima, poi vado qualche verso prima e poi sicuramente scopro ancora una volta come la parola di Dio ha qualcosa da dirci. Sapete, è molto importante sottolinearlo, anche se oggi le Bibbie non le abbiamo più nel libro, ma le abbiamo nel cellulare. Vi invito a meditare e a lasciare che questa parola che è spirituale possa arrivare al vostro cuore, anche se passa attraverso i mezzi di percezione umana, la tecnologia e anche la nostra capacità di leggere, di vedere, di capire. Sappiamo che attraverso il libro che Dio ha lasciato, la Bibbia, i libri che contengono tutto il sapere dell'universo per quello che conta, perché poi ci sono tante altre cose che potreste scoprire, ma alla fine non sono utili per la salvezza eterna. Ecco, ci sono persone che leggono miliardi di libri, ci sono intellettuali, senza volere assolutamente disprezzare l'intellettualità o la cultura in genere, però magari si leggono 10.000 cose tranne che il libro dei libri, e quello veramente è un peccato mortale, mortale non nel senso che saremo puniti, ma saremo all'oscuro di questo progetto meraviglioso che Dio ha per noi. E per quanto la parola di Dio può sembrare arcaica, per quanto può sembrare obsoleta, per quanto può sembrare che dovremmo fare l'upgrade alla versione successiva dove ci sono dei miglioramenti, in realtà abbiamo bisogno di ritornare sempre a quello che Dio ci suggerisce, soprattutto nel momento in cui abbiamo capito che queste leggi, queste direttive non sono esterne, ma attraverso lo Spirito Santo mettono in evidenza le leggi scritte nei nostri cuori nuovi. Questo è bellissimo. Questa mattina la prima cosa per cui puoi essere grata a Dio è il fatto che la legge non è qualcosa di esterno, che ti minaccia o che ti dice quello che è giusto e sbagliato, ma la legge di Dio è stata inserita nella tua vita nuova. Dentro di te ci sono le leggi dell'universo, e cioè le leggi dell'amore, perché è l'amore che tiene unito l'universo. È il contrario dell'entropia, e l'amore tiene ferma la realtà secondo i propositi di Dio. E quindi, quando ci accostiamo alla parola di Dio, ricordiamo questo e lasciamo che lo Spirito Santo ci parli. E prima di arrivare al versetto che sento forte, voglio leggere la parte iniziale di questo capitolo, che è il capitolo 12 dei Romani. La lettera, non l'epistola. La lettera di Paolo ai Romani, nel senso, diventiamo più moderni nella espressione, dobbiamo trovare un linguaggio più giovane, un linguaggio più comunicativo per tutte le persone. Abbiamo bisogno veramente di toccare le persone con qualche cosa che riguardi la loro vita quotidiana. E così esordisce il primo verso. L'amore sia senza ipocrisia. Mamma mia, già su questo ci potrebbe fare una predicazione. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Mamma mia, che consigli! Questa è una terapia da ogni giorno stare lì e prenderla come uno stile di vita, in cui il male però non è il vicino di casa, il male non è il fratello antipatico, il male non è la suocera che non capisce, il male è l'atteggiamento negativo, perché ricordiamo che il nostro combattimento non è contro la dimensione umana, ma è contro le forze delle tenebre. Quanto all'amore fraterno, verso successivo, siate pieni di affetto gli uni per gli altri, e non si può parafrasare o cambiare con un sinonimo. Siate pieni di affetto nel senso affettatevi. Qualcuno scambia questo verso e fa a pezzi o affette è più delicato, fa a pezzi è un po' più complesso, fa a pezzi l'altro. Siate pieni di affetto. Come a dire, abbiamo bisogno di vivere una dimensione di presenza, di amore, capace di trasbordare anche all'altro. Perché se siamo in riserva, se abbiamo un telefono in riserva, subito lo carichiamo. Se qualcuno me lo fa la telefonata, glielo prestiamo. Ma se abbiamo un amore in riserva, come facciamo quando arriva una richiesta di risorsa ulteriore? Nella migliore delle ipotesi si spegne. E ancora è buono. Il problema è quando si viene preso da un'elettricità un po' strana. Quindi, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto l'uno all'altro, l'uno per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Anche qui, rendersi onore, onorarsi. È importante. Non è solamente una chiamata per la moglie, onora tuo marito, non è una chiamata dei figli per i figli verso i genitori, onora tuo padre e tua madre, ma dovrebbe essere uno stile con il quale noi ci rivolgiamo gli uni agli altri, nel momento in cui stimiamo l'altro almeno quanto noi stessi, se non più. Allora lì è bello quando nei nostri rapporti c'è l'onore, che non nasce dalla paura, che non nasce dal pensare che l'altro ci può distruggere, quindi allora dobbiamo fare i ruffiani. No, ma nasce dal vederlo con gli occhi di Dio. Questo è uno stile di vita. Abbiamo bisogno di guardare ogni nostro fratello come il massimo capolavoro dell'abilità creativa di Dio, come una Pietà del Michelangelo a chi piace l'arte, o come una Ferrari a chi piace la macchina, o come qualcosa di bello vedere il nostro fratello con occhi particolari, che sono gli occhi dell'amore, del rispetto, dell'onore. E andiamo avanti velocemente, perché dobbiamo arrivare al verso che ho sentito forte questa mattina. Quanto allo zelo, non siate pigri. credo che ci siano state un po' degli incontri, anche quello del servizio d'ordine, dove credo che un po' mia moglie, un po' il pastore Christian abbiano incoraggiato a non lasciarsi vincere dalla pigrizia, perché la pigrizia spesso, sapete perché ci vince? Perché pensiamo che tanto le cose non cambiano e allora non ci sforziamo e allora non ce la mettiamo, ma ricordiamoci che se ci mettiamo un po' di volontà, un po' di forza, allora riusciremo. E se si tratta di fare una torta, riusciremo a fare quella torta. Se ci scoraggiamo, non viene fuori, basta, non farò più torta nella mia vita. Se si tratta di fare un servizio qualsiasi che può sembrare complesso, se non ci scoraggiamo, arriveremo a compiere quel servizio. Quindi, quanto allo zelo, non siate pigri e siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Qua non c'è bisogno di commenti. Andando ancora avanti, siate, questa è una triade importante, tre dimensioni che dovremmo vivere continuamente, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Mamma mia, io non so se riusciamo a realizzarne almeno uno di questi tre. Perché diciamo pazienti nella tribolazione, mamma mia, quando passiamo attraverso le prove, qualcuno ha parlato oggi del lamentometro, cioè, sale, altro che pazienti negli esami, nei test, nelle difficoltà, nelle problematiche, perdiamo la pazienza, anzi veramente andiamo fuori di testa. Servite il Signore, anche quello, servire il Signore non è semplicemente un servizio al Tempio, ma è un servizio agli altri, un servizio a Dio. E chiaramente perseveranti nella preghiera, è importante, ho letto il verso di prima, qua mi ci vogliono gli occhiali, però. Perseveranti nella preghiera e pazienti nella tribolazione, allegri nella speranza, noi speriamo e quindi questo ci libera non solo dalla disperazione, ma ci dà una speranza sempre viva. E poi andiamo sempre di più verso quello che è il centro del messaggio. L'altro verso dice: benedite quelli che vi perseguitano. Mamma mia, qua la cosa diventa più complessa. Te possino benedire. Sì, tipo, te possino benedire. Te possa Dio benedire. Però col significato vero della realtà. Benedite quelli che vi perseguitano, mamma mia, la benedizione è una potente arma, dire bene è una potente arma, anche perché quelli che ti perseguitano e ispirati dal male, tante volte non sanno che stanno facendo un bel lavoro nella tua vita, perché ti stanno costringendo a scoprire la pazienza, perché sennò li devi fare fuori. O devi andare in depressione, ci sono due possibilità, o li fai fuori o vai in depressione o impari ad essere paziente e non della pazienza umana, perché quella credo che già l'hai persa da tempo, ma di una pazienza sovrannaturale in cui quasi quasi dici: ma io mi dovrei arrabbiare, ma io dovrei fare il diavolo a quattro, e invece miracolosamente riesco ad essere sereno. Questa pazienza ci permette non soltanto di sopravvivere alle persecuzioni, ma di benedire quelle persone che sono usate dal diavolo per perseguitarci, per colpirci, per farci del male. Poi c'è una parte che riguarda la dimensione empatica, cioè il fatto che siamo chiamati a vivere i sentimenti degli altri, quindi una relazione in cui siamo coscienti di quello che vive l'altro, cioè rallegratevi con quelli che sono allegri, e non soltanto perché vi hanno raccontato una bella barzelletta, anche quello. Piangete con quelli che piangono. Fratelli, è importante, dobbiamo entrare in una relazione anche emozionale. Dobbiamo anche percepire quello che l'altro sta vivendo, e questa è un'indicazione molto pratica. Abbiamo bisogno di sapere cosa sta vivendo l'altro e gioire della sua gioia e piangere del suo dolore. E poi ancora, successivo, abbiate tra di voi uno stesso sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Anche questo è qualcosa di difficile, perché nell'ambito comunitario, ma non solo, nell'ambito di qualunque lavoro, noi vogliamo sempre le posizioni di rilievo. Se c'è un posto più alto, voglio salire ancora di più. Se c'è un posto più alto, voglio salire ancora di più. Eppure Dio ci ha fatto capire che tante volte i posti più importanti sono i posti meno evidenti, meno appariscenti, dove lavoriamo non per essere apprezzati dagli altri, ma perché lo stiamo facendo per Dio. Ecco, questa esortazione è pure importante. Quando c'è qualcosa di umile da fare, è importante poter dire lo faccio io. Se è una cosa tra l'altro che non la vede nessuna che la fa e ti può dire brava, e ancora di più, e sarai capace di attingere alle risorse di Dio per fare quello che va fatto, e non vi stimate saggi da voi stessi. Successivo, e qui entriamo già quasi nel versetto che dovremo sottolineare alla fine, perché è l'ultimo di questa lettura, ma già ci stiamo entrando. Non rendete a nessuno male per male, occhio per occhio, dente per dente, calcio per calcio, parolaccia per parolaccia, giudizio per giudizio, critica per critica, accusa per accusa. Potremmo fare una lista infinita di come noi rendiamo agli altri quello che ci danno, e magari glielo rendessimo allo stesso, diciamo, livello, ma tante volte glielo rendiamo con gli interessi, con gli interessi non positivi, con gli interessi di illuderci che nella dinamica di relazione vince il più cattivo, vince il più offensivo, vince il più furbo, vince il più caino. No, questo è importante che lo comprendiamo, perché questo è un errore in cui i cristiani nella storia sono caduti, e sono caduti singolarmente in tensioni, conflitti, faide, eccetera, eccetera. Sono caduti come gruppi religiosi e si sono contrastati, si sono uccisi nel nome di Dio, uccisi nel nome di Dio, è incredibile, combattuti. In questo veramente i cristiani hanno dato nel corso della storia dei segnali negativissimi di come colui veramente che aveva detto ama il tuo nemico, e vabbè, qualcuno dice ma io proprio perché lo amo lo cancello, perché lui non è degno di vivere, no? Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi. È bello questo suggerimento, ed è bello che Dio ci ha dato le risorse per impegnarci a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Un impegno di amore nei confronti del genere umano. E io credo che quello che si sta facendo, anche cercando a livello politico di non fare andare avanti certe leggi, certe decisioni che sono a danno incredibile anche dei bambini, è per un impegno di amore, perché ci potrebbe essere quello che diceva a me cosa me ne frega, ma l'impegno di amore ti porta a cercare di lottare per quello che è il bene, per la società in genere. La cosa più grave è che forse è più facile capire che il bene di una nazione, di tante nazioni, non è l'inquinamento. Forse, non so, ci sarà anche una legge di Overton dove scopriremo domani che il buco dell'ozono che si allarga sarà un modo di vedere meglio le stelle, no? Non di essere intossicati, distrutti e con tutte le conseguenze climatiche. Magari persino i danni che l'uomo fa fisicamente, evidentemente, riusciranno ad essere giustificati. Perché sapete, l'uomo è un essere strano, riesce a convincere di tutto quello che vuole. Però comprendiamo bene che quando ci impegniamo a favore della famiglia, a favore dei bambini, è proprio perché come cristiani abbiamo un impegno di amore. E anche se gli altri non capiscono il male che si fanno, l'impegno di amore ti dirà sempre: cerca il bene dell'altro. Poi chiaramente la coscienza dell'altro è libera. Se tu dici a un altro: guarda che fumare 20 sigarette al giorno ti uccide, ti leva più o meno statisticamente 5 minuti a sigaretta, fate voi il conto di quanto ognuno perde per ogni sigaretta di vita, secondo dei calcoli statistici. La statistica ogni tanto funziona, cioè nel senso... Ma ovviamente poi c'è la libertà della coscienza, ma come cristiani siamo impegnati nell'amore a fare il bene davanti a tutti gli uomini. E se è possibile, il verso successivo, se è possibile... Se è possibile, per quanto dipende da voi, cosa ci suggerisce la parola di Dio? Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ancora una indicazione di fondo importante. Se gli altri non vogliono stare in pace con te, è chiaro, è un loro problema, però attenzione, se non vogliono stare in pace con te perché li ha offesi, sarebbe il caso che tu chiedessi perdono. Se nonostante chiedi perdono, continuano a volere essere bellicosi nei tuoi confronti, per quanto è possibile da te, tu stai in pace, tu benedici, tu liberati da qualunque cosa può inquinare il tuo rapporto con gli altri. Liberati, non degli altri, liberati di qualunque cosa può inquinare il tuo rapporto con gli altri. E qui ovviamente, il verso successivo, dice: non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Cioè, come a dire, non siete voi a dover punire o distruggere le persone che sbagliano. Già, intanto si distruggono da solo. Chi fa il male sporca il suo motore, non c'è bisogno che tu lo distruggi. Anzi, questa è la trappola più grande, che è un po' lo spirito dell'ultimo verso che leggiamo, ed è il tentativo che il diavolo sta facendo di coinvolgerci tutti in una battaglia gli uni contro gli altri, perché no, vinca il migliore, questo sarebbe un'utopia, ma vinca il più cattivo, vinca il più diabolico. Elementi degli uomini stanno andando così avanti, in una maniera proprio perversa. Persino nella tecnologia, scoprivo l'altra volta, per cercare di levare un virus, ho messo un antivirus che in realtà creava delle infezioni che ti faceva vedere che lui levava, cose impressionanti. E poi quando ho cercato di disinstallare l'antivirus mi ha detto: ah, ma solamente per un tot, diciamo, mi puoi comprare anche a un prezzo più basso. No, non ti voglio comprare, perché tu mi stai prendendo per i fondelli, mi stai ingannando. Ma siamo circondati da una dinamica di questo genere, non c'è veramente nessuno animato di sentimenti buoni, positivi, costruttivi nella nostra vita, a meno che non c'è l'amore di Dio che lo spinge. Questo, non illudetevi, non esistono persone benefiche che non siano ispirate dall'amore e dal bene, perché poi, dopo che vi hanno fatto un beneficio, vi presenteranno il conto dei benefici che vi hanno fatto, e il conto tante volte sarà altissimo. Solamente ogni donazione buona viene dall'alto, ogni cosa buona viene da Dio, e grazie a Dio noi abbiamo ricevuto questa sorgente. Penultimo verso, prima di arrivare al 21, che è il verso incriminato. Anzi, guardate qua la scrittura, è paradossale quello che suggerisce l'apostolo Paolo attraverso lo Spirito Santo. Se il tuo nemico ha fame, dagli un po' di veleno. No, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. In qualche modo è incredibile, quando noi gestiamo la relazione col nemico, favorendolo, benedicendolo. In realtà è come se il male in lui potesse essere evidenziato di più. Cioè, nel senso, questi carboni ardenti è come se a dire che il demonio che è dentro di lui dovrà essere svergognato e gli creerà un fuoco sotto il sedere che si dovrà accorgere realmente, sarà più favorito nell'accorgersi che il male è dentro di lui. Quando noi benediciamo una persona che si perseguita, in qualche modo è come se aiutiamo questa persona a discernere di più il male. E se questa persona si intestardisce ancora di più, andrà più in crisi e sarà ancora più possibile che questa persona si ravveda. Quindi, in qualche modo, se noi rispondiamo al male con il bene, e arriviamo al verso finale e centrale, io dico, perché ricapitola un po' tutto, non siate, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene. Questo è quello che sentivo fortemente questa mattina per quella che è la battaglia che ognuno di noi sta combattendo. E sicuramente abbiamo sentito, ci sono forze dominatori del mondo di tenebre, principati, potestà, spiriti malvagi, tutte realtà animate dal male e sottoposte alla paura, che è l'attacco più forte che può essere concepito contro la mia vita e contro la tua vita. Ma come reagiremo? Ci lasceremo vincere da questo male? Ci lasceremo vincere entrando in un meccanismo distruttivo in cui, anziché distruggere gli altri, andiamo in depressione noi? Ci distruggeremo in un meccanismo ossessivo, compulsivo, in cui, anziché pigliare l'altro e sbattere la testa al muro un sacco di volte, l'aggressività prenderà dei circuiti strani, ci faremo venire malattie strane? Come vinceremo quel male che ci ha catturato? Come lo vinceremo? Io credo che ancora una volta la sfida dell'essere cristiano è che in qualunque circostanza, in qualunque attacco, in qualunque cosa il male abbia concepito nella tua vita e lo ha portato avanti, questa mattina lo Spirito Santo ti dice: non lasciarti vincere dal male. E non solo nel senso che tu reagisca, tante volte reagiamo internamente, ci autodistruggiamo, ma il male alla fine ci fa male lo stesso. Anziché mandare gli altri a quel paese, mandiamo noi a quel paese, ed è sempre una vittoria del male. Ci alziamo in piedi. Sapete l'illusione grande di chi guarda solamente la realtà che ci circonda è quella che il male sia più forte. Io so che i nostri adolescenti tante volte passeranno attraverso momenti particolari in cui avranno questa sensazione che il male è più forte del bene, e quindi si chiederanno: ma perché io devo usare le armi della luce? Ma perché, se è una battaglia persa? Ma questa mattina lo Spirito Santo ti vuole sottolineare che la battaglia che combatti con le armi che Dio ti ha dato, che non sono difese carnali, non sono difese umane. Ci ricorderà lo stesso Apostolo che le armi che Dio ci ha dato, sebbene camminiamo nella dimensione umana, noi non lottiamo con la dimensione umana, ma le nostre armi hanno da Dio il potere di distruggere ogni fortezza che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, di trarre all'ubbidienza ogni pensiero in Cristo. Queste armi, di cui l'arma più grande è l'amore e il bene, ha il potere di distruggere. Fratelli, sorelle, il male ci attacca in ogni momento, in ogni misura, in ogni modo, tante volte anche nelle piccole cose. E possiamo veramente credere che Dio ci può dare vittoria anche nelle piccole cose. Anche nelle piccole cose. Un piccolissimo esempio, chiaramente senza nomi e senza luoghi e senza posti. Qualcuno scrive di avere problemi depressivi, emicrania, eccetera, eccetera, poi dicendo: Dio non mi ha mai degnato di una risposta, perché? Perché tutto questo? Poi continua: inoltre tutti i cristiani mi hanno lasciato sola, non so come fare, il più delle volte non riesco nemmeno a pregare, ormai mi sono arresa. E poi un se può, mi aiuti almeno lei, cioè lei, io. Preghi per me, mi contatti se può. Chiaramente a me arrivano centinaia di messaggi, prima che io rispondo c'è una latenza quando riesco a rispondere. E subito dopo, quindi senza aspettare una risposta, grazie per la sua indifferenza, siete tutti uguali. Ma poi ancora più forte, una cosa che non so se posso dire perché è una cosa brutta, è come a dire: fo, stronzo. Io ho detto una parolaccia proprio, detta tra l'altro in inglese, fuck you. Io ho detto: mamma mia, io a quel punto mando un video sulla liberazione e guarigione. Si ripropone, si proprio uno... A quel punto la reazione umana qual era? Ti cancello, non solo. Ma lì lo Spirito, Dio, per fare una delle tante esperienze che potrebbero capitare anche a voi. Io rispondo, a un certo punto avrei voluto cancellarlo. E rispondo: il tuo modo di porti di fronte a Dio, alle persone, seppure giustificata dalla sofferenza, non mi sembra lasci spazio a una comunicazione costruttiva. Che una parolaccia. Comunque ti benedico e spero tu possa scoprire l'amore perfetto di Dio, capace di scacciare ogni paura e rabbia derivantene. Cerca di ascoltare quelle predicazioni che ho mandato e se vuoi possiamo sentirci, evitando preferibilmente il tuo linguaggio scurrile. Sembra infatti che tu tragga un grande piacere ad offendere gli altri. Intanto pregherò per te. Vedete, a un certo punto, poi... mi perdoni, riconosco di aver sbagliato, di avere un brutto carattere, derivato anche dalle brutte delusioni ricevute da quelle che credevo sorelle in Cristo. E poi ancora, la ringrazio davvero, mi perdoni ancora per il mio comportamento, che il Signore la benedica. Che significa, fratelli, che qualcuno può venire con il male verso di te, pretendendo, offendendo, e la reazione più normale qual è? Ma vai a quel paese, miracolosamente, se possiamo non lasciarci vincere dal male, ma vincere il male con il bene. Questa sarà una grande vittoria e anche chi ci attacca avrà modo di riflettere, avrà modo di essere toccato dallo Spirito Santo e scoprire un progetto diverso. La più grande vittoria l'ha avuta Gesù contro tutti quelli che lo odiavano, tutti quelli che dicevano: crocifiggilo, a morte, sia distrutto. Cosa ha fatto Gesù? È rimasto lì e ha vinto il male dell'umanità con il bene del suo amore. Riflettiamoci questa mattina, ora che preghiamo un momento, riflettiamo che nelle nostre battaglie, dove il male vuole catturarci, o facendoci aggredire gli altri, o facendoci, dicevo, aggredire noi stessi, o mettendo tensioni, conflitti, distruzione, giudizio, critica, l'amore di Dio che è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo è un'arma che ti permetterà di vincere, che ti permetterà, per quanto dipende da te, di stare in pace, di benedire. Poi certo, se l'altro ti vuole perseguitare, se la vedrà con Dio, se la vedrà con... Ma intanto la tua vittoria sarà grande e i tuoi nemici diventeranno i tuoi benefattori. Non che il diavolo diventa un tuo benefattore, capitemi, ma il fatto che ti permetterà di scoprire più amore, più pazienza, più pace, più dolcezza, alla fine farà un lavoro che gli si ripercuoterà contro. Preghiamo questa mattina per ognuno di noi, fratelli. Io vedo che molti di voi siete un poco presi da qualche cosa che vuole imprigionarvi, da qualche male, di qualunque tipo esso sia, ma l'amore può rompere questa iniziale prigione che il diavolo sta costruendo nella tua vita, nella mia vita. Signore, ti ringrazio questa mattina perché nella tua parola ci sono delle indicazioni pratiche, anche se poi la risorsa sei tu in noi per poterle compiere. Ti ringrazio perché veramente tutti quanti abbiamo fatto esperienza di lasciarci vincere dal male e alla fine ci siamo intrappolati in delle sabbie mobili. E più abbiamo lottato con le armi negative, più siamo stati inquinati dall'odio, dalla violenza, dal risentimento, dall'orgoglio, dall'indifferenza, dal giudizio, dalla critica. Questa mattina vogliamo credere che questa direttiva che hai lasciato nella tua parola non è un'utopia, non è qualcosa per i buoni, perché nessuno di noi è buono, ma è qualcosa per i tuoi figlioli che hanno la tua vita dentro e noi siamo tuoi figlioli, abbiamo una vita con le risorse di Cristo e sappiamo che possiamo rispondere al male col bene e possiamo benedire chi ci maledice e possiamo vincere la battaglia tremenda delle forze delle tenebre senza lasciarci colludere con le forze del male e senza lasciarci inquinare da tutto quello che ci vuole incorporare nel male. Grazie Padre, grazie per questa libertà meravigliosa che hai messo in noi. Ti chiedo che possiamo viverla, possiamo sceglierla come forma di reazione ad ogni forma di male, nel nome di Cristo. Amen. Dio ci benedica. Amen.